Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, ma insieme all'Immacolata portiamo anche Gesù e San Giuseppe, vero? Visto che stanno sempre insieme e sono una trinità creata. Bene, allora saluti da Claudio
Ed Anna,
e
sì,
da Anna,
Ave Maria.
perfetto. E naturalmente, ecco, io penso a quel che Padre Pio aveva detto, dice, quando sarò morto, dice, mi troverete innanzi a tutti i tabernacoli del mondo. Ma per dire che non sarà solo lui davanti ai tabernacoli del mondo, perché tutti i santi, tutti gli angeli, la Madonna, San Giuseppe, sono là, sono in spirito, non serve che piglino l'aereo o il tram per spostarsi da un posto all'altro, possono essere là e possono essere qua. Dove c'è Gesù, diciamo, l'amore è unitivo, per cui chi ama Gesù Cristo lo ama in cielo e lo ama in terra. E allora penso, ecco, anche a noi che con questa proposta nuova che vi abbiamo fatto, cioè quella di adorare Gesù Cristo in tutti i tabernacoli del mondo, secondo l'insegnamento dell'angelo del Portogallo, noi praticamente entriamo in questa moltitudine di santi e di beati, siamo una minoranza, però vogliamo esserci anche noi, ecco perché desideriamo il paradiso, ma intanto stando insieme a loro, davanti a Gesù, adorandolo insieme a loro, pregustiamo il paradiso. Allora, facciamo la preghiera dell'angelo. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero e ti
amo.
amo.
E ti domando
Santo
perdono
perdono
per tutti quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
credono e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano. Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
ti
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e
offro
ti
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue, anima
anima e divinità di
e divinità
Gesù
di Gesù
Cristo
Cristo,
presente
presente
qui
in tutti
in tutti i tabernacoli del mondo,
il
cioè
mondo.
noi ci rivolgiamo qui nel tabernacolo della nostra chiesa, no? Della nostra parrocchia, qui in tutti i tabernacoli del mondo, in
In
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi, indifferenze con
indifferenze
cui egli è
egli è
offesa.
offeso,
E per i
e
meriti
per i
infiniti
meriti
del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del cuore
cuore
immacolato
immacolato di
di
Maria,
Maria,
vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ora, questa preghiera, vedete un po' di impararla a memoria e di recitarla dopo aver ricevuto Gesù nell'Eucarestia. E in quel caso voi potete dire presente in me e in tutti i tabernacoli del mondo, per cui fai un atto di fede che è presente in te e in tutti i tabernacoli del mondo, ma Gesù è contento perché è un atto di fede nella presenza reale di Gesù, corpo, sangue, anima e divinità in te. Questa preghiera bisognerebbe che tutti i cristiani la recitassero anche per fare un atto di fede e di gratitudine alla presenza di Gesù che si è offerto a noi, sacrificandosi naturalmente sul prima era pane, poi è diventato corpo, sangue, anima, transustanziazione. Bene, questo è importante perché vedete, il cristiano se non ha il cuore che tende al cielo, finisce per essere attratto dalla terra e finché guarda la terra non può vedere il cielo. Pertanto noi dobbiamo fare tutto quello che facciamo anche sulla terra per amore di Dio che sta in cielo, ma sta anche in mezzo a noi nell'Eucarestia. Questa oggi è San Martino de Tours, vero? Allora si parla dell'estate di San Martino. A parte che dove sto io sulle montagne sta nevicando, no? Per cui è inverno, le cose cambiano, ma dicono che c'è il surriscaldamento del pianeta, magari si surriscaldasse, ma soprattutto i cuori degli uomini si surriscaldassero. Pertanto è l'estate di San Martino e sta nevicando, ma che pensa che roba, eh? vabbè, gli uomini devono chiacchierare, devono dirne di tutti i colori, loro hanno degli interessi specifici, per cui devono dire quello che il burattinaio gli ordina di dire. Ecco, e ci sono dei cicli, vero? Pertanto una volta è così, una volta è colà, ma cosa volete? Non ci facciamo caso. Comunque, ad esempio, chi questa mattina ha partecipato alla Santa Messa con le letture proprie di San Martino, c'era un altro Vangelo, è vero che parlava, ecco, il Signore mostrava diciamo, le opere di misericordia corporali. Avevo fame, avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero ignudo, mi avete vestito. Ero, e va bene, è d'accordo. Quelle lì sono le opere di misericordia corporale. Diciamo che, per esempio, Fatima ha una caratteristica specialissima che è rivolta però a questo secolo ed è rivolta, diciamo, in particolare, noi siamo sempre rovesci, no? Allora, in particolare alle opere di misericordia spirituale. Pertanto, io credo per quelli che non credono, diciamo che è un'opera di misericordia spirituale, perché questi che sono sprovvisti della grazia, che sono nudi, diremmo così, bisogna rivestirli, e bisogna rivestirli attraverso una conversione, attraverso una confessione, attraverso il battesimo, vengono rivestiti di grazia. Difatti, San Paolo dice così: rivestitevi di Cristo. E dice: spogliatevi dell'uomo vecchio e rivestitevi dell'uomo nuovo di Gesù Cristo. No? Allora, se io lascio uno vestito con l'abito vecchio, e non prego perché si spogli di quell'abito e si rivesta di Cristo, mi sembra che, diciamo, è più facile dare una coperta a una persona che poi oggi, poi, sto problema non esiste perché si butta roba da tutte le parti. Vedo anche questi che vengono da fuori, che si tuffano dentro nei cassonetti degli abiti della Caritas, e poi li vanno a vendere, insomma, trafficano anche loro, cioè non sono nudi, anzi sono vestiti meglio di noi spesso, eh? Ma però diciamo che oggi si guarda in quella direzione, no? Invece Fatima guarda nella direzione quella spirituale. Adoro per quelli che non adorano. Ora, se io adoro per quelli che non adorano, cosa faccio? Un'opera di misericordia spirituale, perché mi carico, diciamo così, di uno che è idolatra e adoro il Signore anche per lui che non lo adora, e però per ottenere che un giorno lo adori anche lui, ecco. Spero, sapete quanti affamati di speranza ci sono, e invece mi rendo conto che i disperati aumentano di giorno in giorno, soprattutto anche per i comportamenti, per il modo di parlare, per il modo di agire. Diciamo, sono discorsi non da persone che hanno fiducia nel Signore, che confidano nel Signore, che si rivolgono al Signore. Pertanto, vedete, quando andiamo in chiesa, per esempio, tu trovi davanti alle porte della gente che ti chiede la carità. Diciamo che mi viene da dire, forse lo farò anche a qualcuno che sta fuori, dico: senti un po', perché invece che star fuori dalla chiesa non vieni dentro anche tu? Ecco, e preghi il Dio della provvidenza, che provvederà anche per te, perché tu aspetti le cose dagli uomini, però stai voltando le spalle a Gesù Cristo, perché sei davanti alla porta e il tabernacolo è proprio dietro le spalle tue. Quindi qui, come ha beneficato me, beneficherà anche te, però devi rivestirti di Cristo, mio Dio e mio tutto, altrimenti con queste monetine non si sa cosa ne fai, ma addirittura ci sono, mi diceva il parroco, dice non gli date niente perché quelli lì fanno parte del racket, delle elemosine dei nigeriani, dice quelli lì e cosa fanno? Pigliano questi soldi e poi li mandano al capo, per cui stanno là fuori, ma praticamente per loro non sono poveri, cioè loro sono degli accattoni in un certo senso, no? Però la persona che non ha conoscenza di queste cose, di poveretti, ma non si sa mica che sono poveretti, no? Che stanno lavorando per uno che forse è più ricco di noi, per esempio, no? E poi vanno alla Caritas, e poi hanno gli aiuti, e poi. Però siamo tutti concentrati in quella direzione, ma come dicevo, credo, adoro, spero e ti amo. Sapete quanta gente, invece che il bicchiere d'acqua, che oggi più o meno insomma si trova dappertutto, ma sono anche le fontane, voglio dire, un bicchiere d'acqua te lo dà chiunque, ma quelli che hanno sete di amore, per esempio, no? Chi gli dà questa acqua? Vi ricordate quando Gesù si è seduto sul pozzo e parlava con la samaritana, dice dammi da bere, dice ma tu mi chiedi da bere che sei senza secchio, ma poi tu dici hai un coraggio perché sei giudeo e chiedi a me che sono una samaritana, chiedi da bere, no? E insomma parlano dell'acqua, poi a un certo momento l'acqua che mi dai tu ti fa venire ancora sete, quella che ti do io invece te la toglierà in eterno, allora dammi da bere quest'acqua. Vedete che c'è un'acqua che non è minerale, no? È un'acqua che è spirituale, un'acqua che disseta per la vita eterna, pensate un po'. Allora questa acqua dell'amore di Dio bisogna darla, ma dice come facciamo? E gli diamo soldi, gli diamo vestiti, gli diamo. In effetti leggevo proprio che una professoressa, diciamo intenditrice dei problemi africani, diceva che quelli che vengono qua sono persone di ceto medio, perché c'è una grande propaganda da loro, dire andate in Italia perché vi danno di tutto, non serve pagare niente, è tutto gratis. Allora loro per venire qua non so quanti migliaia di dollari devono spendere, rischiano di morire annegati perché gli hanno promesso il paradiso in Italia. Qui fra poco noi per avere il paradiso dovremmo andare in Africa per avere un po' di tranquillità, ecco, visto che sono soprattutto gli africani che resistono a queste, diciamo a questi errori dottrinali anche, no? Sono il popolo che più resiste, ecco, non accetta certe cose che invece noi vogliamo a tutti i costi inculcarle. Allora, in pratica c'è sotto qualcosa, non è vero quello che ci raccontano, assolutamente. E proprio questa mattina sento il Presidente della Repubblica che dice noi dobbiamo accogliere perché diciamo queste vite che vengono dall'Africa, perché la vita va sostenuta. Ma dico, ma che coraggio avete voi che in Italia abbiamo la legge per ammazzare i figli, vero, nel grembo della madre? Ma dico, ma che noi non siamo mica nati, c'era un amico che diceva non sono mica nato nella stanza dei salami, dice no che non riesco a ragionare, a pensare. Ma vedete questi slogan, queste parole, paroloni, ma poi in realtà, scusa, noi dobbiamo accogliere quelli che vengono da un altro, diciamo, continente, e non accogliamo quelli che vengono dal continente nostro, cioè dai grembi delle donne italiane. Ma perché tutti questi miliardi che date, queste beghe tra stati per i miliardi che stanno aspettando, perché non li date alle madri, alle mogli, perché invece che andare a lavorare stiano a casa con i propri figli, governino i figli, abbiamo una forza lavoro di italiani, allora se nascono più bambini lavoreranno di più le fabbriche che fanno le scarpette per i bambini, le carrozzelle, i vestitini, eccetera, eccetera, e poi lavoreranno le maestre d'asilo, e poi lavoreranno le professoresse a scuola, e poi lavoreranno le fabbriche perché con il consumo c'è il guadagno, eccetera, eccetera. Ma sta storia che io devo aiutare gli altri, no? E tu non aiuti me, e continui a spillare soldi con tasse, multe, di tutto e di più. Sta cosa, insomma, noi non possiamo, diciamo, accettare tutto quello che dicono senza avere una testa che pensa, no? Io mi ricordo ancora il mio maestro dell'elementare, diceva così, pensate all'elementare, me lo ricordo ancora, è una grazia ricordarlo. Ricordatevi, cari ragazzi, non portate il cervello all'ammasso. E diciamo, i mass media vogliono portare il cervello all'ammasso, perché dice quella, la radio dice così, la televisione dice così, i giornali dicono così, vuol dire che è giusto così. Non è vero che è giusto così. Perché è come dire, armatevi e partite, cioè andate in guerra voi che io la dichiaro, no? E invece non è giusto questo. Bisogna che noi pensiamo prima al nostro prossimo più vicino. Per cui tu che parli agli italiani, devi parlare al prossimo tuo più vicino, cioè agli italiani, ad aiutare il prossimo tuo più vicino. Perché non fate le leggi? Adesso per esempio Putin in Russia, ecco, lui non vuole che si facciano più gli aborti e vuole aiutare le famiglie. Vuole aiutare le famiglie che vogliono generare figli, per cui aiuta le madri, eccetera, eccetera. Vedete un po'. Pertanto io vado a cercare il prossimo all'altra faccia della terra, lo vado a cercare tra i pinguini, ma dico, ma scusa, ma tu non vedi chi abita davanti a casa tua? Non ti rendi conto che queste povere donne stressate che devono fare di tutto e di più non riescono mica a fare le madri, le impiegate, la spesa, le pulizie, tutto quanto c'è, e pagare le tasse e tutte queste cose, no? Ma perché non aiutate le donne italiane, no? Che possono fare le madri? Perché per una donna diventare madre è una cosa grandiosa, meravigliosa, la maternità. Ecco, sono tutti figli che escono dal grembo tuo. Ecco, e allora tu, diciamo, sei come una chioccia, sei come una chioccia con i tuoi pulcini e godi di tutti questi bei bambini, no? Ecco, e invece no. Adesso noi dobbiamo, cioè, capite, faccio fatica, ecco, io queste provocazioni, no? Mi sento dire certe cose che io non le digerisco perché mi ricordo quello che mi ha detto il maestro alle elementari e me lo sono sempre ricordato. E dico, quando tutti vanno di là, stai attento che sbagli di sicuro. Chi segue Gesù Cristo è un piccolo gregge, non è una folla. E vedete anche nella religione, diciamo, sono pochi veramente i fedeli, quelli che vivono Cristo, no? Sono cristiani di facciata, ma non sono cristiani veri. Sono cristiani apparenti e si vede dai frutti anche, no? E vabbè, pazienza. Allora, abbiamo visto queste opere di carità che sono spirituali. Pensa un po'. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, no? Che non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro. Cosa faccio? Allora, io prego e mi sacrifico per dare la gioia a un'anima di godersi il paradiso. È il dono più grande che gli posso fare, no? E però la Madonna ha fatto vedere quelle cose là. Ma oggigiorno chi è che ti fa questi discorsi qua? Poco poco hanno censurato anche la Madonna, che non ste cose, vediamo, tutti adesso centenario, ma che centenario, dopo cent'anni non abbiamo ancora capito cosa è venuto a chiederci, oppure non vogliamo capire quello che è venuto a chiederci. E vabbè, Anna, scusami di questo mio San Martino, no? Visto che nevica in montagna, dico, sì, sì. Visto che nevica in montagna, dice, piove in pianura, sì. Piovono le grazie se diamo retta. Ecco, per noi queste invasioni qua non sono cose volute da Dio, perché c'è sotto qualcosa, no? Vogliono praticamente distruggere l'Europa, l'antica Europa, l'Europa che è con le sue radici cristiane poi ha evangelizzato il mondo intero.
Certo. Bene, passo alla lettura della lettera di San Giovanni Apostolo. La gioia manifestata dall'Apostolo San Giovanni nella presente lettera poggia sul fatto che i cristiani hanno compreso che camminare nella verità presuppone l'osservanza del comandamento dell'amore fraterno, ricevuto fin da principio. Questo comandamento costituisce davvero il fulcro di tutta la dottrina di Cristo, al punto che chiunque insegna principi diversi è un falsario, è un seduttore, che distrugge l'unità e l'amore reciproco. Dalla seconda lettera di San Giovanni Apostolo, io, il presbitero, alla Signora eletta da Dio e ai suoi figli, chiamo nella verità. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è l'amore, camminare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate nell'amore. Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre ed il Figlio.
Quindi, Anna, se soltanto considerassimo le ultime parole, perché sono apparsi nel mondo molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne, ma ecco il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito per ricevere una ricompensa piena. Ora, quelli che hanno costruito, dice, state attenti di non rovinare quello che avete ricevuto. Adesso qui siamo invitati a rovinare quello che i nostri padri ci hanno insegnato con pensieri nuovi che piacciono soprattutto ai cristiani fiacchi, ai cristiani che non camminano ma trascinano i tacchi, diciamo, dietro a Gesù Cristo, cioè lo fanno malvolentieri, anzi diciamo che siamo attratti dai seduttori, vero? In questo caso pensiamo a Lutero, che ci insegna praticamente a star tranquilli che è già tutto pagato, andiamo tutti in paradiso, possiamo fare di tutto, ma non ci sono problemi, ormai lui è venuto a salvarci e sono salvati tutti, no? La Madonna viene a Fatima a farci vedere quelli che vanno all'inferno, mentre quello va a dire che siamo tutti salvi, no? Siccome lui non digerisce neanche la Madonna, l'ha messa da parte, io non lo so, diciamo, una persona semplice le cose le dovrebbe capire anche al volo, no? Allora dice: fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito per ricevere una ricompensa piena, cioè la fedeltà nella verità. Cioè, chi segue Cristo? Cristo è prima di tutto verità. E dobbiamo seguire Cristo nella verità. Quindi non cambiamo le parole, i sensi dei suoi discorsi, per carità. Ecco, allora, e dice: chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo, non possiede Dio. E questa è una strategia infernale, vero? Quella di non possedere Dio. In che modo si perde Dio? Chi va oltre a questi insegnamenti e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. Ecco, cioè ha tutto di per sé. È unito a Cristo nell'amore, ma San Giovanni parla dell'amore. E l'amore è unitivo, ma chi mi ama osserva la mia parola. E durante questa lettura abbiamo sentito, vero, che camminiamo nella verità. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Mi sono rallegrato. Adesso, cioè, per rallegrarsi ne trovi pochi con cui rallegrarti perché sono fedeli alla dottrina. Sono tante dottrine. Sentite un po', San Paolo parla del prurito delle novità e direi che in questo momento vedo molti cristiani che si grattano perché hanno il prurito, vero? E, diciamo, quelli che resistono di solito sono anche strapazzati perché dicono: ah, ma voi siete preconciliari, ma voi siete, ma voi siete, ma voi siete, ma tu puoi dire quello che ti pare, no? Vedremo i frutti. Come vediamo, ad esempio, ho visto che chi è stato fedele alla dottrina, ecco, stanno costruendo seminari anche in America, per esempio, e c'hanno i seminari pieni. Allora, i giovani vogliono una religione seria, una religione che non è fatta soltanto in orizzontale, ma che è fatta come la croce che ha il palo più lungo, più importante, che pesa di più, è quello verticale. Quello orizzontale pesa di meno, è più corto, per cui vuol dire che tu al prossimo gli puoi dare qualcosa se sei sostenuto dal palo della croce, quello verticale, altrimenti quella non sta in piedi se non è sostenuta da questa. E oggi si prega troppo poco e si medita troppo poco, per cui diventiamo delle associazioni praticamente che lo possono fare anche quelli che non hanno la fede. Ecco, questa filantropia, no? È vero, Anna?
Giustissimo, sì.
La filantropia. Però è interessante perché tutti vedono la croce, ma nessuno capisce perché la croce è fatta così, no? La trave verticale è più lunga di quella trasversale? Certo che è più lunga. E come mai quella trasversale è sostenuta da quella verticale? Questo significa preghiera, meditazione. Il santo è uno che fa carità, prima spirituale e poi anche materiale se serve, perché è mossa dall'amore di Dio. Però se non ha questa, se non ha questo, diciamo, questa attrazione e questa, cioè se la sua vita non è diretta verso le cose di lassù, tu non puoi sostenere neanche quelle di qua giù. Ecco, allora, tanta preghiera, per esempio Santa Teresa d'Avila diceva tanto lavoro, tanta preghiera, perché se tu non sei innamorato di Dio, puoi prendere anche delle cantonate solenni credendo di essere buono, però diciamo che non sei buono perché non osservi esattamente quello che il Signore ti ha chiesto. Pregate sempre senza stancarvi mai, venite in disparte, vero, a riposarvi, ma a riposarvi stando con il vostro Gesù ci si riposa, altrimenti se non stai con Gesù non ti riposi. Poi è interessante, Anna, perché diciamo soprattutto mi piace questo salmo, il 118. Beato chi cammina nella legge del Signore. Vuoi leggerlo tu, Anna?
Sì, certo. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Con tutto il mio cuore ti cerco. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge.
Questo salmo, io direi che è un salmo bomba. Ma che meraviglia, vedi, il Signore viene sempre in nostro aiuto con la verità, no? Cioè, beato chi cammina nella legge del Signore, ma oggi sta legge esiste? Esiste ancora, visto che i governanti di questo mondo le hanno strapazzate tutte quante e hanno posto delle leggi contrarie alla legge del Signore. Come fa a essere benedetta una nazione che promulga leggi anticristo, antibenedizione? Come fa a essere benedetto? Allora, ama il tuo Dio, ricordati di santificare le feste e lavorare anche di domenica, no? Ecco, non ammazzare e abbiamo le leggi che si possono ammazzare, no? Non rubare, i primi sono quelli che dovrebbero dare il buon esempio, è vero? Non desiderare la donna d'altri, abbiamo le leggi che invece ne puoi desiderare finché ne vuoi, Non commettere atti impuri, ma scherziamo, allora anche lì si può fare di tutto, anche contro natura, chi è che ti ferma? E insomma, tutti i 10 comandamenti li abbiamo messi sotto ai piedi. Come fa? Diciamo, se è beato chi cammina nella legge del Signore, è anche beata la nazione che cammina nella legge del Signore. Noi avremo delle benedizioni tali che saremo il popolo, diciamo, invidiato da tutto il mondo, perché diranno: vedi, quelli là vivono la legge di Dio e hanno tutte le benedizioni. Proprio si vede che il Signore li benedice, perché sopra le leggi umane loro osservano prima quelle di Dio. Allora, beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Tiratemeli fuori voi, quelli che vivono così, ce ne sono, ma purtroppo non sono mica tanti, anche perché tu vai a confessarti, dice certe cose, dice: ma sai, altro che non fornicare, dice: ma vi volete bene? Sì, ma non siamo sposati. Beh, ma questo non è un problema, l'importante è volersi bene. Allora, ma tu che cosa fai? Facciamo degli atti che sarebbero indirizzati alla procreazione, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di procreare, perché siamo degli egoisti e ci interessa soltanto di provare delle sensazioni, dei piaceri. Pertanto, vabbè, insomma, ma scherziamo. Allora, beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Il primo comandamento dice di amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa. Ma dove sono questi qua? Questi sono i beati, non solo che seguono il Signore, ma chi custodisce i suoi insegnamenti. Ma oggi li abbiamo persi questi insegnamenti, perché si insegnano delle cose che non sono queste qua. Qui ci sono delle, non custodiamo i suoi insegnamenti, vogliamo variarli, vogliamo cambiarli a nostro uso e consumo, per cui i beati non ci sono. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti. Custodire vuol dire che non me li faccio portare via da nessuno, neanche dal parroco se viene a dirmi delle cose che sono sbagliate. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. È il Signore che mi comanda questo. Gli uomini possono dire quello che vogliono, ma se non seguono Gesù Cristo, io non gli credo. Con tutto il mio cuore ti cerco, con tutto il mio cuore, non con un pezzettino di cuore, con tutto il mio cuore ti cerco. Tirameli fuori quelli che lo cercano con tutto il cuore. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Mamma mia, ma se stiamo cercando tutte le deviazioni per evitare i tuoi comandi, altro che con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ma questi che leggono poi l'ufficio, se lo leggono, ma dicono, e questi salmi, quando li leggono, capiscono quelli che stanno dicendo o parlano a bla bla. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Perché siccome ti amo con tutto il cuore, ripongo nel mio cuore la tua promessa, che tu mi hai promesso: chi mi ama, è vero, con tutto il cuore avrà la vita eterna. Ecco, per non peccare contro di te, non sia mai. Dobbiamo imparare dalla Maddalena che ha peccato, ma ha pianto, ha fatto penitenza, era così addolorata, così per aver offeso colui che è stato il suo benefattore. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Non posso offenderti, non voglio offenderti perché mi faccio del male, fra l'altro, no? Sii benevole con il tuo servo e avrò vita. Un momento, sii benevolo con il tuo servo. Ma noi lo serviamo Dio o serviamo Mammona? L'ho già detto l'altro giorno, no? C'era una preghiera dei fedeli l'altro giorno, dice: preghiamo per i cristiani che sono cristiani mezz'ora, tre quarti d'ora alla settimana e poi sono idolatri tutto il resto della settimana. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, vuol dire che io devo servire te e nessun altro, perché tu sei il mio Dio e tu non hai bisogno di me, ma mi fai la grazia di darmi lavoro, ecco, per partecipare alla tua opera. Pertanto è un dono che tu mi fai se io ti servo. Essere servi di Dio, vedete che prima di diventare beati si è servi di Dio, il tuo servo, e avrò vita di grazia, avrò vita, diciamo, anche lumi nella mia testolina. Capirò le cose di Dio perché avrò la vita divina in me e osserverò la tua parola, osserverò la tua parola, perché la tua parola è vita. Ecco, il Padre va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Qui, spirito e verità, basta, non ha detto altre cose. Spirito e verità. Quando noi calpestiamo la verità, abbiamo voglia di fare tutte le adorazioni che vogliamo, noi adoriamo la nostra testa, no? Ma non adoriamo il Signore in spirito e verità. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Allora, vedi, tu hai gli occhi chiusi. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Ma la tua legge è una legge d'amore che è a favore mio. E tu non è per te la legge è per noi. E questa legge serve per farci godere te, perché tu vuoi entrare in noi attraverso la verità, perché sei verità. Siamo stati ingannati dal serpente che menzognero ci ha ingannati, siamo figli di ingannati. E adesso aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Quando tu mi dici che una cosa non si fa, non si fa e basta. E diciamo, le virtù vanno vissute in grado eroico, allora abbiamo santi, abbiamo vocazioni, portiamo Gesù ai fratelli, altrimenti vedete che vengono qua, cioè, che cosa gli diamo noi, che cosa diranno? Questi qua sono solo capaci di fare queste cose qua, ma sono senza testa, perché credono a quello che gli diciamo, ma non è vero. Da noi non c'è nessuna guerra, eh? Allora, risollevatevi, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Ecco, speriamo, ecco, col trionfo del cuore immacolato, vedrò che tutti questi errori, questa confusione, sto polverone, diciamo, venga, cioè la pioggia faccia cadere a terra tutte queste polveri che vengono alzate, altro che polveri sottili. Sono sottili queste polveri perché sono inganni sottili che il cristiano che non prega, che non medita, non capisce gli errori che vengono propinati, no? Trovi quelli con le borsette qua che ti dicono: ah, lei vuol sapere, e cominciano, questi sono i testimoni di Geova, dopo ci sono quegli altri, poi ci sono quest'altri, oggi non trovi neanche tutta la verità intera dove dovresti trovarla, per cui cosa bisogna fare? Aggrappiamoci veramente, come aveva detto Lucia di Fatima, dice: non vi aspettate aiuto da nessuno, dovete arrangiarvi, leggete le vite dei santi. E se io, diciamo, vi leggo qualcosa che riguarda, per esempio, San Martino, che oggi, no? Allora, dalle lettere di Sulpizio Severo, Martino povero e umile, Martino previde molto tempo prima il giorno della morte. Avvertì quindi i fratelli, stiamo leggendo un po' della vita di un santo, vedete quanti insegnamenti. Avvertì quindi i fratelli che ben presto avrebbe cessato di vivere. Nel frattempo, un caso di particolare gravità chiamò a visitare la diocesi di Candès. I chierici di quella chiesa non andavano d'accordo tra loro e Martino, ben sapendo che ben poco gli restava da vivere, desiderando di ristabilire la pace, non ricusò di mettersi in viaggio per una così nobile causa. Pensava infatti che se fosse riuscito a rimettere l'armonia in quella chiesa, avrebbe degnamente coronato la sua vita tutto orientata sulla via del bene. Si trattenne quindi per qualche tempo in quel villaggio o chiesa dove si era recato finché la pace non fu ristabilita. Ma quando già pensava di far ritorno al monastero, sentì improvvisamente che le forze del corpo lo abbandonavano. Chiamati perciò a sé i fratelli, li avvertì della morte ormai imminente. Tutti si rattristarono allora grandemente. E tra le lacrime, come se fosse uno solo a parlare, dicevano: Perché, o Padre, ci abbandoni? A chi ci lasci desolati come siamo? Lupi rapaci assaliranno il tuo gregge, e chi ci difenderà dai loro morsi una volta colpito il pastore? Sappiamo bene che tu desideri di essere con Cristo, ma il tuo premio è al sicuro. Se sarà rimandato, non diminuirà. Muoviti piuttosto a compassione di coloro che lasci qua giù. Commosso da queste lacrime, egli, che ricco dello Spirito di Dio, si muoveva sempre facilmente a compassione, si associò al loro pianto e, rivolgendosi al Signore, così parlò dinanzi a quelli che piangevano: Signore, se sono ancora necessario al tuo popolo, non ricuso la fatica, sia fatta la tua volontà. Un uomo grande, oltre ogni dire, invito nella fatica, invincibile di fronte alla morte, egli non fece alcuna scelta per sé, non ebbe paura di morire e non si rifiutò di vivere. Intanto, sempre rivolto con gli occhi e con le mani al cielo, non rallentava l'intensità della sua preghiera. I sacerdoti che erano accorsi intorno a lui lo pregavano di sollevare un poco il suo povero corpo, mettendosi di fianco. Egli però rispose: Sentite che bello, lasciate fratelli, lasciate, guardi il cielo, non fatemi girare sul fianco, voglio guardare il cielo piuttosto che la terra, perché il mio spirito che sta per salire al Signore si trovi già sul retto cammino, cioè devo puntare verso il cielo. Detto questo, si accorse che il diavolo gli stava vicino. Gli disse allora: Che fai qui, bestia sanguinaria? Non troverai nulla in me, sciagurato. Il seno di Abramo mi accoglie. Nel dire queste parole, rese la sua anima a Dio. Martino sale felicemente verso Abramo. Martino povero e umile entra ricco in paradiso. Ecco, allora vedete che bello. Noi quando sentiamo parlare di San Martino pensiamo a quel mantello tagliato in due, opera di carità, diciamo materiale. E questo, perché ve l'ho letto? Perché questa qui era un'opera spirituale di Martino che si ricorda sempre il mantello, ma vedete che Martino quanta preghiera ha fatto, non cessava di pregare. Faceva il bene perché era attaccato all'alto, guardava verso il cielo e dal cielo venivano le grazie per aiutare anche quelli che stanno sulla terra. Allora impariamo dai santi, leggiamo le vite dei santi, impariamo da loro quanti belli insegnamenti. Anna, questo è bello, no?
Bellissimo, bello, sì, l'abbandono proprio alla divina volontà, infatti il fioretto
Sì.
di oggi riassume brevemente quello che tu hai letto, bello, veramente bello.
Ecco, allora, intanto facciamo gli auguri a tutti i Martini e le Martine, nome però, non di cognome, no, mi raccomando, no. Allora, sì, perché è anche un aperitivo, voglio dire, ma non facciamo gli auguri a quelli che ne bevono troppi, facciamo gli auguri a coloro che devono imitare il loro santo protettore. Allora, Anna,
Sì,
chiediamo la
chiediamo
pausa musicale.
musicale. Ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, sento che questo praticamente sembravano dei passi, no? Se, seguire Gesù Cristo. Gesù Cristo è musica divina, seguire Gesù Cristo, ogni parola che esce dalla sua bocca è musica. E gli amanti della musica devono seguire Gesù Cristo, non tanto i cantanti di questo mondo, ogni parola, ma voi pensate un po'. Gli angeli pendono dal labbro di nostro Signore, appena apre la bocca per dire una parola, ah, Dio ci parla, tutti che pendono dalla sua bocca. Quando sentiamo Gesù che parla, che Dio che parla, vero il Verbo, ma ascoltiamo, è musica, noi non ci intendiamo di quella musica, invece i santi ogni parola si infiammava il cuore perché capivano che era spirito e vita. Bene, Anna, a te la parola, vero? Cioè, avrai anche un bel po' da leggere,
Sul
spero,
tema,
spero, spero, eh.
sì, il compimento del regno di Dio, quindi sono proprio queste le meditazioni ricche. Allora, Gesù parlando della sua seconda venuta che sarà repentina e coglierà gli uomini alla sprovvista, ci invita ad una continua vigilanza perché non possiamo prevedere quando avverrà, come il castigo divino si è abbattuto all'improvviso, con conseguenze terribili, con il diluvio universale e la distruzione di Sodoma, così sarà della seconda venuta di Gesù in cui egli tornerà come giusto giudice. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte, due si troveranno nello stesso letto. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne saranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero, dove, Signore? Ed egli disse loro, dove sarà il cadavere? Lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi.
Ma Anna, sai, io ascoltando queste parole penso che il Signore ha fatto morire tutti quelli al tempo di Noè e ha fatto morire tutti quelli di Sodoma e Gomorra. Allora, oggi ti dicono, beh, ma quelle cose là sono successe prima che Gesù Cristo si incarnasse e venisse tra noi. Ma Dio è uno, non è che cambia idea, no? Se cambiasse idea non sarebbe più Dio, no? Ma siamo talmente stolchi, diciamo, mi verrebbe da dire una parola più carica, ma intanto mi freno. Allora, attenzione, no? Gesù Cristo, per cui è lui che parla stavolta, anche lui cita Sodoma e Gomorra e cita, vedete, anche oggi cita Noè, è lui che ne parla, né? Qui no, non è, questo qui è Vangelo, parola di Dio, l'Evangelista scrive quello che Gesù ha detto, qui le ha dette lui queste cose qua. Allora, se potrebbero lamentarsi gli abitanti di Sodoma e Gomorra e anche quelli del tempo di Noè per dire, ma è un'ingiustizia. Perché a noi ci hai bruciati tutti quanti, invece tu permetti che nei nostri tempi vengano addirittura benedetti quelli che hanno commesso i peccati per cui tu ci hai bruciati tutti quanti? Ma chiaramente Dio non può essere ingiusto, per cui è giusto. E la giustizia, diciamo, fa parte della misericordia. Se Gesù Cristo non fosse giusto, non sarebbe neanche misericordioso. Ma vedete che Gesù Cristo ancora una volta parla e dice, guai a te Cafarnao, cioè perché se le grazie che avete ricevuto voi qui a Cafarnao le avessero ricevuti quelli di Sodoma e Gomorra, vero? Diciamo, o altre città, si sarebbero convertite, invece voi siete precipitate, ecco, nel peccato. Per cui sorgerà Sodoma e Gomorra a giudicare questa generazione, ma guarda un po', ma guarda un po'. Allora, è esattamente il contrario di quello che vogliono farci credere oggi. Gesù Cristo dice che noi saremo trattati peggio perché abbiamo avuto di più e facciamo i peccati come quelli che hanno avuto di meno, perché se quelli sono bruciati a Sodoma e Gomorra, questi finiranno per bruciare all'inferno per tutta l'eternità. Visto che hanno ricevuto di più, devono dare di più. Abbiamo più grazie. Al tempo di Sodoma e Gomorra non c'era ancora l'Eucaristia, vero, da nutrirsi di Gesù, santo, tre volte santo, per aiutarci a santificarci. Tutte le grazie che abbiamo ricevuto noi, loro non le hanno ricevute. e sono stati bruciati. Adesso, quelli che vogliono darci da intendere che però non dovete preoccupare, ma queste sono tutte cose pre-cristiane, ma non è vero niente, è Gesù Cristo che ne parla, è parola sua, non vogliamo mica sconfessare anche Gesù Cristo, ma abbiamo voglia di scherzare con la verità, guardate che ci costerà cara. E i falsi profeti sono quelli che non dicono la verità, e non c'erano soltanto secoli fa, ci sono oggi, dobbiamo stare attenti. È per questo che dobbiamo in qualche modo dire arrangiatevi, perché non date retta a quello che dicono, perché è falsato, il falsario ha un sacco di collaboratori. E allora pensiamoci bene, vero? Pensiamoci bene e non ci facciamo incantare da promesse che nessuno può mantenere se non Gesù Cristo, ma Gesù Cristo ci ha mostrato che fine fanno quelli che vivono nel modo in cui hanno vissuto quelli che sono stati distrutti. Ecco, allora chiediamo al Signore soprattutto uno spirito risoluto nel volere seguire Gesù Cristo e di non ascoltare le sirene, ecco, e le storielle che ci vengono a raccontare che non corrispondono alla verità. Noi seguiamo Gesù Cristo che è verità. Fuori dalla verità non c'è Gesù Cristo. Amen. Anna, a
Benissimo.
te la parola.
Sì. Allora, capitolo 17 San Luca, sulla pagina 1411. Il regno di Dio e il suo compimento. La guarigione dei 10 lebbrosi colpì in modo particolare alcuni farisei, i quali pensarono, almeno in quel momento, che qualche cosa di straordinario avvenisse realmente in Israele. E perciò domandarono a Gesù quando sarebbe venuto il regno di Dio. Non dicevano esplicitamente di riconoscere in Gesù il Messia promesso, ma passava nella loro mente il sospetto che potesse essere lui. E gli fecero quella domanda per sondare il suo pensiero. Non sembra dal contesto che la loro domanda fosse stata insidiosa. Essi erano scossi e speravano che Gesù li avesse illuminati in proposito. Avrebbero desiderato che avesse loro annunziato il regno politico glorioso che aspettavano. E se non credevano ancora che egli ne dovesse essere il capo in quel momento, pensavano che potesse esserne l'annunziatore. Gesù Cristo rispose rettificando le loro idee sul regno politico che aspettavano, dicendo: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui, ovvero eccolo là, poiché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Gesù esclude dal regno di Dio l'apparato della forza esterna e lo splendore materiale. Il re divino non sarà segnalato come un re terreno che si mostra qua e là col fasto dei suoi ministri e dei suoi armati. Sarà re universale dei cuori e potrà essere a tutti presente, regnando in loro con la fede, la speranza, la carità e con la sua presenza sacramentale. C'è certamente un'allusione al suo regno eucaristico in quelle parole. Ecco, il regno di Dio è dentro di voi, come c'è un'allusione alla sua reale presenza in tutta la Chiesa, nel tabernacolo divino, in tutta la sua risposta. Egli non sta solo qui e là, ma sta dovunque, nell'ostia santa, e dall'ostia di amore regna nei cuori. Vi regna senza attirare gli sguardi, nascosto nel grande mistero delle specie eucaristiche. Si noti che Gesù non parla qui della Chiesa, ma del regno di Dio. La Chiesa è una manifestazione tangibile di questo regno, ne è come il centro vitale ed ha anche apparati esterni di grandezza, ma il regno di Dio nella Chiesa non consiste nel fasto né nelle apparenze, è dentro i cuori, perché è vita interiore che li vivifica. Tuttavia, tutta la storia della Chiesa è una conferma di questo regno interiore, poiché essa non tende che alla salvezza delle anime, le sue forme esterne, inevitabili, perché essa è anche società terrena perfetta, tendono all'esplicamento del suo magistero e del suo ministero per le anime. E rimane sempre vero che il regno di Dio è dentro di noi. Dopo aver risposto ai farisei, Gesù si rivolge ai suoi discepoli e parla loro delle varie fasi del regno di Dio fino al termine dei secoli e fa un accenno alla sua imminente passione, prezzo infinito, che gli darà per la conquista del suo regno di amore. Egli allude velatamente alle persecuzioni che soffriranno dopo la sua morte, per le quali essi desidereranno di vedere uno dei giorni del Figlio dell'uomo, ricordando con nostalgia il tempo passato con lui nei giorni della sua vita mortale, e non potranno vederlo. In mezzo alle prime persecuzioni che subiranno tra i medesimi ebrei, avverranno quegli sconvolgimenti che condurranno alla distruzione della città santa. E negli sconvolgimenti rivoluzionari molti si proclameranno Messia. Si dirà allora dai partigiani di questo o di quel gruppo che il Messia è qua, è là, cercando di trarre il popolo alle armi, quasi fosse già avvenuto il regno. Gesù mette in guardia i discepoli contro queste illusioni. Mentre prima aveva detto ai farisei che il regno di Dio sarebbe venuto senza apparato, ora dice ai discepoli in altro senso che il Figlio dell'uomo non sarà né qua né là, quando dovrà venire per il suo trionfo finale, ma verrà come la folgore, splendendo in alto come giudice di tutti. Non dovranno dunque farsi illudere dai mestatori che sorgeranno per trarre il popolo alla ribellione, poiché il Figlio dell'uomo non verrà allora. Dovrà prima patire molto e poi essere rigettato da questa generazione, non solo dai contemporanei a lui nella passione e morte, ma anche da quelli che da essi discenderanno nell'apostasia universale degli ultimi tempi. È evidente il passaggio che fa Gesù dalla tribolazione che colpirà Gerusalemme a quella che colpirà il mondo prima del giudizio universale. Egli parla oscuramente degli ultimi eventi, perché non interessavano direttamente gli apostoli, e parla più chiaramente di quello che avrebbero dovuto fare nell'imminente rovina di Gerusalemme. Fonde insieme i due eventi, perché questo era figura dell'ultimo cataclisma del mondo. Ecco l'atteggiamento caratteristico degli uomini quando questo sarà imminente. Saranno spensierati, come lo erano al tempo del diluvio e di Sodoma. Mangeranno e berranno come se nulla fosse. E nonostante gli evidenti preavvisi del cataclisma, continueranno a vivere più intensamente la loro vita materiale e ad occuparsi delle loro faccende senza curare l'anima. Con un paragone Gesù ci avverte che il cataclisma sarà così improvviso che non ci sarà tempo di andare da un luogo all'altro. E con lo stesso paragone avverte i suoi discepoli che alle prime avvisaglie della distruzione di Gerusalemme non perdano tempo, neppure per prendere un arnese del mestiere, ma fuggano per mettersi in salvo, ricordandosi che la moglie di Lot, per aver sostato un poco, morì nella catastrofe di Sodoma. Ritornando all'argomento della fine del mondo, Gesù soggiunge: chi crederà di salvare la sua vita, la perderà. Chi la perderà, salverà l'anima sua. Egli allude alle terribili persecuzioni degli ultimi tempi, nelle quali chi vorrà conservare la vita del corpo perderà quella dell'anima, perché sarà costretto ad apostatare. E chi si farà uccidere per amore di Dio salverà l'anima propria. L'impeto delle persecuzioni sarà così grande che le apostasie si moltiplicheranno e le stesse persone che vivranno insieme in intimità di amore, nel medesimo letto o nella comune fatica al mulino o al campo, si divideranno ed una rimarrà fedele mentre l'altra apostaterà. E questo è il senso più ovvio di quelle misteriose parole di Gesù. Vi dico che in quella notte, cioè in quella terribile tribolazione, due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, eccetera. E gli apostoli, non intendendo bene il senso delle misteriose parole del Redentore, gli domandarono dove sarebbero avvenute quelle cose. E Gesù rispose che dove sarebbe stato un corpo ivi si sarebbero radunate le aquile. E voleva dire la strage sarà universale in tutto il mondo, poiché dove saranno abitanti, là si raduneranno gli uccelli rapaci per divorarne i cadaveri. Forse egli fece anche un'allusione ai romani che avrebbero distrutto Gerusalemme, avanzando in ogni luogo con le aquile, cioè con i loro vessilli. Essi non avrebbero risparmiato nessuno. Sarebbero stati come aquile predanti che si gettano sui corpi per divorarli. Ricapitolando con maggiore chiarezza, Gesù, interrogato sull'avvento del regno di Dio, rispose con una sintesi che riguardava i suoi caratteri, il suo sviluppo ed il suo epilogo finale sulla terra. Il regno di Dio non sarebbe stato un trionfo politico, ma un trionfo nei cuori. Questa caratteristica sarebbe stata costante in ogni tempo, ma molto più nella sua manifestazione maggiore, nel regno dell'amore sulle anime. Non era dunque il caso di pensare ad un trionfo esterno, o a una riconquista del potere, come l'aspettavano i farisei, né si doveva dar retta a quei mestatori che si sarebbero qualificati per messia, gettando la città in preda alla rivoluzione e alla rivolta. Dicendo agli apostoli che avrebbero bramato di vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, Gesù dice loro chiaro che egli li avrebbe lasciati morendo. Ma subito annunzia la sua seconda venuta gloriosa, soggiungendo che dopo la sua passione e morte e dopo l'apostasia universale del mondo da lui, egli sarebbe venuto come folgore dall'alto del cielo, dominando col giudizio tutta la terra che sta sotto il cielo. Prima di questa venuta gloriosa, il mondo apostata da lui sarebbe stato come ai tempi di Noè e di Sodoma, non curante di ogni preavviso celeste, immerso nella sua vita materiale ed incosciente, di fronte ai grandi flagelli che segneranno la fine del mondo. Il castigo sarebbe stato terribile per Gerusalemme nella sua distruzione, per il mondo nella sua fine. Sarebbe stato talmente irruente da non lasciare tempo di salvarsi a quelli che avrebbero indugiato. Sarebbe stato un flagello materiale da non lasciare scampo ed un flagello morale di persecuzione così aspra da rendere divise le persone più care per l'apostasia e per la morte. Sarebbe stato infine un flagello universale per Gerusalemme a causa degli eserciti romani che l'avrebbero stretta da ogni parte. E per il mondo, ripieno di cadaveri dovunque, la fine del mondo e di giudizio di Dio debbono dare alla nostra vita un'altra visuale e un altro indirizzo. Noi non possiamo neppure lavorare per lasciare sulla terra opere perenni, trascurando gli interessi eterni, giacché ogni opera umana sarà consumata dal fuoco e non lascerà traccia. È una riflessione di altissima importanza, perché molti, con la scusa di provvedere a chi verrà dopo di loro, si perdono miseramente. Tutto perirà, tutto, senza eccezione, e rimarrà eternamente solo il bene o il male che avremo fatto in vita. Che cosa sarà di quelli che invece di lasciare opere sante avranno lasciato opere scandalose? Quale baratro si aprirà innanzi a chi non avrà avuto fede? Bisogna confessare che noi siamo ingrati al Signore, pur vivendo in mezzo ai Suoi continui doni spirituali e corporali. Noi non possiamo ponderarli, tanto essi sono innumerevoli. Se riflettessimo solo ai principali, cioè alla vita dell'anima e a quella del corpo, ai pericoli dai quali siamo liberati, alle bellezze soprannaturali e naturali che ci circondano, dovremmo vivere con la faccia prostrata nella polvere, pieni di riconoscenza. Invece, non solo siamo ingrati, ma ci lamentiamo proprio dei doni più belli di Dio, della vita, delle purificazioni della vita per le croci e di tutte le delicatezze amorose con le quali Egli ci libera dal male e ci orienta all'eternità. Abbiamo a nostra disposizione il sacramento della penitenza, dove la nostra lebbra spirituale viene mondata. E non solo non ringraziamo Dio, ma tante volte lo riguardiamo come un peso. Abbiamo l'Eucaristia, dono dei doni, e viviamo tanto freddamente innanzi al tabernacolo, da mostrarcene annoiati. Abbiamo mille ricchezze nella Chiesa e viviamo sempre poveri, sprezzando quasi la vita che da lei riceviamo ed attaccandoci miseramente alle vanità del mondo. Quanti dolori diamo a Gesù con la nostra ingratitudine. Badiamo bene ai nostri veri interessi e salviamoci l'anima. Serviamo Dio fedelmente e cerchiamo i beni eterni. Viviamo da veri cristiani e supplichiamo il Signore ad usarci in misericordia nell'ultimo giorno. Amo.
E vedi, ascoltando quello che dicono i santi, tu ti rendi conto di ciò che è vero e ciò che non è vero. Ma oggi che ci vorrebbero più santi, perché voi siete la luce del mondo, siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore viene calpestato. E vedi, viene calpestato. Diciamo, un grande segno, per esempio, qual è? I seminari vuoti, perché dove si vive come si deve, anche i giovani sono degli ideali altissimi per cui li seguono, ma se questi ideali vengono confusi con cose che non sono, perché dovrei seguire il Signore? Se quelli che dicono di seguirlo poi non lo seguono. L'esempio trascina, vero? E quello è importante, per cui servono anime sante, disposte anche a patire per amore di Dio, come hanno fatto tutti i santi del resto. Bene, Anna, se tu vuoi leggere anche il fioretto, allora, diciamo, gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio hanno un sacco di grazie, se non si fanno santi dovranno rispondere perché il buon consiglio gli è stato dato, ma poi se non viene accolto. Non bisogna ascoltarlo per curiosità, bisogna ascoltarlo perché dire, madre del buon consiglio, guarda questi tuoi figlioli, vero? E fa che seguano il figlio tuo Gesù, dacci una mano, vero? Tienici stretti, ma soprattutto sempre donaci di conoscere la verità che ci rende liberi dalla menzogna, naturalmente.
Certo, conoscerla e viverla, certamente sia fatta la tua volontà. Nel piccolo borgo di Cannes, in Francia, l'8 novembre del 397 si spegneva in maniera esemplare San Martino, vescovo di Tours. La morte trovò questo grande apostolo delle Gallie assolutamente abbandonato alla divina volontà. I suoi discepoli, pensando al bene del suo gregge, facevano voti perché vivesse ancora. Nonostante il peso dei suoi 81 anni, gravati dalle numerose fatiche apostoliche e dalle penose lotte sostenute per la difesa della fede e per la fondazione di monasteri, San Martino, preso da compassione per i suoi discepoli, pregava il Signore così: Signore, se sono ancora necessario al tuo popolo, non ricuso di soffrire. Sia fatta la tua volontà. Di notte continuava a pregare nonostante la febbre, coricato sulla cenere e coperto di un cilicio. Di giorno stava con gli occhi e le mani levati al cielo. Dopo un'estrema lotta con il demonio, che il santo durante la sua vita aveva scacciato da tante anime, trionfante spirò e la sua anima salì al cielo. Per ricevere la corona di gloria che Dio riserva ai suoi eletti. Sia nostro impegno vivere sempre abbandonati alla divina volontà, sicuri che in questo consiste la vera santità.
Allora, salutiamo, ringraziamo e pregate anche per noi perché non è mica facile, sapete, combattere l'errore, ci vuole anche il coraggio, no? Che è anche quello un dono, però, il coraggio di dire la verità. Ma credo che ci voglia più coraggio a dire la menzogna perché chi dice poi la menzogna dovrà fare i conti con il nostro Signore che è verità. Per cui direi che hanno più coraggio questi che sfidano la verità. Non, preghiamo perché non sanno quello che fanno. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, pensavo, sai
Ave
quante
Maria.
sorprese troveremo quando arriveremo in cielo, quante
Certo,
sorprese.
troveremo gli ascoltatori della radio Buon Consiglio che sono sotto il mantello della Madonna, no? Dice,
Dell'Immacolata,
ma noi
certo.
l'Immacolata, E quelli che hanno disprezzato i beni dati, dice, sorgerà Sodoma e Gomorra a giudicare questa generazione, altro che storia, no? Per cui questo non è prima di Cristo, ma è Cristo stesso che lo dice, mamma mia, bisogna pregare, guardate, preghiamo per i
Tanto,
nostri pastori,
ma tanto.
preghiamo per i nostri sacerdoti, guardate che diciamo, l'opera più grande è quella di salvare un sacerdote. Bisogna salvarli, bisogna pregare, offrire, diciamo, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono, capite cosa vuol dire? Se questi perdono la fede, gliela fanno perdere anche ai parrocchiani, perché i parrocchiani non devono criticare, ma devono dire, mamma mia, sto poveretto qua, care amiche, aumentiamo la preghiera, vero? E l'adorazione per la salvezza del nostro parroco. Eh?
Certo.
Bene, Ave Maria.
Ave Maria.